intanto ringrazio anticipatamente i presenti per la pazienza, visto che questa è virtù indispensabile per poter seguire una lezione in queste condizioni. Come insegna una lunga e dolorosa esperienza e come inducono a ritenere le condizioni della demografia scolastica di quest'anno, non ci sarà modo di migliorare questa situazione, cioè non avremo un'aula più grande di questa, e probabilmente, temo, nel corso delle vostre esperienze di frequenza di quest'anno verificherete che condizioni simili sono destinate a riprodursi, non so se per ogni corso, certo per moltissimi di questi. Come probabilmente saprete, questa facoltà sta vivendo una fase di inopinato successo dal punto di vista commerciale, e difatti i nostri iscritti sono aumentati quest'anno rispetto allo scorso del 41%, il che significa che la nostra disponibilità d'aule, che era discretamente carente dagli scorsi anni, configurerà una di quelle situazioni che la prassi giornalistica definisce drammatica. Conseguentemente, dando forse per scontato, ma non è in alcun modo un invito, che l'affluenza possa magari contrarsi e ridursi parzialmente nel corso delle prossime volte, dobbiamo pensare più o meno a una situazione non molto dissimile da questa. Per quanto sarà possibile, vedremo di far coincidere la fine delle lezioni con i primi sintomi di asfissia, sperando che almeno l'ultima porzione delle due ore, come possiamo dire, consenta almeno una simulazione per parte vostra di ascolto e per parte mia di impiego razionale del linguaggio. Detto questo, credo possiamo avvicinarci ad argomenti meno estrinseci. Ho qui con me alcune, forse non basteranno, anzi non basteranno, temo senz'altro, copie del programma di questo corso. Credo che, se credete, potete farle circolare, ne trattengo una per illustrarvela. Penso d'altra parte che nel giro di una settimana, due, la facoltà, che nonostante questo dato di ordine logistico è per quanto può efficientissima, farà comparire il bollettino dove saranno riportati ovviamente questi stessi contenuti, per questo come per tutti gli altri corsi. Quindi chi eventualmente quest'oggi non possa impadronirsene avrà modo di avere questo richiamo tra non molto. Sempre restando nell'ordine burocratico, questo insegnamento, come altri, lo dico per coloro che eventualmente fossero iscritti al primo anno o avessero ancora una familiarità limitata con le alchimie del 3+2, questo corso, come molti altri, si traduce in un'assegnazione di crediti per corsi di laurea diversi, per quantità differenti. Lo sviluppo complessivo dei suoi tre moduli si traduce in 9 crediti, in alcuni dei corsi di laurea triennali sono acquisibili per questo tipo di discipline 6 crediti o eventualmente 6+3 qualora vi sia una scelta in questo senso per l'uso dei crediti liberi, in altri 9. Per coloro che siano ancora iscritti al corsi quadriennali, ovvero sia vecchio ordinamento, tutto funziona come è avvenuto nel corso della loro carriera fino ad oggi, cioè la somma dei 3 moduli costituisce il corso. Detto questo, veniamo a noi. Teoria della letteratura: è quasi inevitabile, almeno all'inizio di questi corsi, che qualche parola venga spesa e sulla natura di questa disciplina e sui criteri, o se vogliamo sulla intonazione con cui viene praticata da chi vi parla. Qualora si operi, come possiamo dire, semasiologicamente, insomma, raccogliendo tutti i significati e confrontandoli, relativi alla denominazione teoria della letteratura nell'ambito della consuetudine scientifico-accademica, potremmo in qualche modo nucleare una serie di possibili definizioni, tra loro relativamente dialoganti. Eppure, nello stesso tempo, entro certi limiti, anche reciprocamente esclusive. Perché indubbiamente, andiamo per il momento sulla base anche di puro senso comune, dire teoria della letteratura significa indubbiamente alludere a un ipotetico sapere che dovrebbe sulla letteratura dire in qualche modo l'essenziale. L'essenziale non nel senso di qualcosa di schematico e di scheletrico rispetto al molto che verrebbe lasciato cadere, di essenziale in quanto riguardante la natura stessa della letteratura. E questa è anche una torsione largamente prevalente: la natura e le caratteristiche delle forme di indagine che riguardano la letteratura. Quindi normalmente si intenderebbe per teoria della letteratura un ordine di esperienza intellettuale che per un verso tenterebbe di indicare e nominare la natura più intima, meno riducibile ad altra determinazione della letteratura, qualcosa che la tradizione del formatismo russo in parte affidava alla denominazione di letteraturità, ciò che fa sì che la letteratura sia letteratura e non un'altra cosa. Dall'altra, a organizzare una rappresentazione, una gerarchia, una valutazione anche del complesso di metodi o stili attraverso i quali la letteratura viene assunta come oggetto di indagine e come giustificazione per l'esistenza di discipline. En passant, va ricordata una cosa che forse detta in questo modo potrà sembrare antiesteticamente provocatoria, ma che in realtà è bene, credo, avere presenti. Da circa 200-250 anni, coloro che essenzialmente operano nell'ambito di quelle pratiche che attenevano al rapporto tra pensiero, linguaggio e verità, insomma i filosofi, i poeti, in parte, i letterati, in misura sempre crescente i letterati come coloro che si occupano di opere scritte da altri, i critici, gli storici, sono contemporaneamente, è una tensione reale, dei liberi pensatori e dei funzionari statali. Non ci sono probabilmente moltissimi altri posti in questo momento dove si operi su questi argomenti se non nelle università, e le università sono delle istituzioni definite nell'ambito della legge. Cioè, in altri termini, il complesso dei nostri studi, come in genere quel complesso di studi che sono organizzati nella forma università, fanno per così dire parte di ciò che in un senso lato, quello che rende meglio l'espressione tedesca di Verfassung, chiamiamo Costituzione. Cioè, in altri termini, quel complesso di legami istituzionali, politici, di processi concreti che fanno sì che uno Stato ci sia piuttosto che non ci sia. In altri termini, inesorabilmente, la dimensione dei nostri studi si carica di valenze giuridiche e politiche. E in un certo senso, anche se la cosa può essere molto lontana dal pensiero di chi vi opera, esiste sempre nella definizione di un atteggiamento in ordine ai nostri studi anche un'obiettiva presa di posizione rispetto alla loro funzione all'interno della complexio di una realtà sociale che nei nostri ultimi due secoli è tutta intrisa di quella cosa che noi chiamiamo Stato. Questo tipo di considerazioni non saranno troppo presenti in questo corso, però forse in esordio era in qualche modo opportuno sottolinearlo. Ora, quindi, la teoria della letteratura, che è una disciplina che con questo nome in Italia si profila da non molto tempo, da qualche decina d'anni, ma che ha una storia maggiore in Francia, in Germania, con intonazione diversa nel contesto anglosassone, sembrerebbe configurarsi come una disciplina che assume la letteratura come oggetto di indagine scientifica. Poi, in un certo senso, tenderebbe a coordinare le varie forme di indagine scientifica sulla letteratura esistenti. Questo comporta che si assumano delle decisioni sulla natura della letteratura. Innanzitutto quella di concepirla come un oggetto. Uno dei sogni ricorrenti all'interno di ciò che normalmente troviamo praticato come teoria della letteratura è l'idea di poter concepire un'indagine sui fatti letterari il più possibile affine alle caratteristiche di rigore che caratterizzano le scienze esatte, ad esempio. Questo, in un certo senso, fa sì che una parte dei saperi teorico-letterari tendano a concepirsi con una torsione in direzione del fatto letterario di discipline che siamo soliti chiamare scienze umane, ma che sono anche in molti loro atteggiamenti metodologici tentativi di annettere la dimensione che un tempo poteva essere ritenuta quella dell'esperienza morale o dell'esperienza spirituale all'ambito di saperi rigorosi se non obiettivi, o per meglio dire di saperi che misurano la loro rigorosità su di una forte capacità di oggettivazione. Allora, ad esempio, può essere parte della teoria della letteratura un taglio di carattere linguistico o di carattere semiologico. Tutta la vasta gamma dei formalismi che in qualche modo caratterizzano una fioritura ricca e per molti versi interessante nell'orizzonte novecentesco. Oppure la letteratura può essere concepita come un prodotto che rinvia a un complesso di circostanze che sono quelle in senso lato sociali in cui è venuto a determinarsi il suo fenomeno e che conseguentemente richiederebbe nella sua investigazione di coinvolgere l'interpretazione dei contesti sociali o del sottostrato storico in un discorso che abbia come sua peculiarità quello, in qualche modo, secondo intonazioni diverse, di spiegarne il significato, la funzione sociale, magari, certo, riportando al centro l'elemento dell'assoluta peculiarità con cui questa funzione viene svolta. Tutti questi atteggiamenti hanno tradizionalmente il problema di non risolvere semplicemente la letteratura in altro, non risolverla in linguaggio, non risolverla in sistema di segni, non risolverla in una forma di comunicazione sociale, non risolverla nel complesso delle sue funzioni ideologiche, ad esempio, di riconoscere in altri termini qualcosa nella letteratura che non si può ridurre a tutte queste cose che pure nella letteratura si possono trovare. Ecco, in realtà chi vi proporrà questo corso si muove al di fuori di questi orientamenti. E conseguentemente la natura della proposta che io vi farò e che si articola poi secondo le esigenze didattiche in vario modo tende a prescindere da un altro tipo di intuizione che poi può essere, con tutti questi che ho indicato, in vario modo dialogante. L'intuizione che forse potrebbe essere, per il momento ancora cripticamente, ma andiamo a spiegarlo, espressa con un passo notissimo di Goethe, poi raccolto anche in Maximum Reflexione, là dove si dice che la teoria dovrebbero essere i fenomeni stessi. Goethe, come sapete, era un grande e appassionato cultore di scienze naturali, a suo modo. E quando parlava del fenomeno, parlava di qualcosa che adesso sarebbe difficile analizzare rapidamente, ma che quantomeno aveva in sé qualcosa che potremmo dire il sentimento forte della verità dell'apparenza, della verità della superficie, del fatto che qualsiasi indagine probabilmente tocca un suo punto alto quando va in profondo, ma tocca un punto altissimo quando ritorna alla superficie, quando cioè di fronte a qualcosa ne indaghiamo le ragioni occulte, nascoste, e noi ricerchiamo un ordine diverso da ciò che apparentemente si vede. Ma poi una conoscenza superiore c'è quando ritorniamo alla superficie e non siamo mai indotti a dire: una parte di ciò che vedo è senza senso. C'è, per così dire, per la teoria un appuntamento, quello in cui nella sua visione, o meglio, su questo poi si tornerà, nel suo sguardo, non si è costretti, per fare ordine nella comprensione, a decidere che vi sono cose senza senso o meramente disordinanti. Che questo sia importante nell'ambito dei fatti letterari è in parte comunicato da un'esperienza che credo sia primaria, quasi immediata, per tutti voi, se il vostro percorso scolastico vi ha ancora consentito di incontrarvi, ad esempio, con qualche testo poetico. Lo dico perché mi sembra che sia prevalente la propensione nelle nostre scuole, sia medie inferiori che superiori, di vicariare progressivamente Leopardi o D'Annunzio con la lettura delle cronache sportive, a pro essenzialmente di una familiarizzazione col cosiddetto linguaggio d'oggi, ciò che in qualche modo sta avviando delle belle intelligenze come sono quelle dei nostri giovani a una dieta simile mucca pazza, per cui sostanzialmente gli uomini di oggi devono essenzialmente mangiare informazione di oggi, parole di oggi, in una sorta di autofagia al termine della quale si riesce a produrre soltanto le migliori condizioni della propria povertà spirituale. Uso senza vergogna l'espressione spirituale, che forse nell'uso costante ha un che di connotato vagamente ecclesiastico e che in realtà corrisponde a tutto quanto, ad esempio, in una tradizione come quella della filosofia classica tedesca attiene alla nozione di Geist, di spirito, quindi qualcosa che non può essere liquidato togliendo odore d'incenso. Allora dicevo, chiunque di voi probabilmente, quando si è incontrato con una poesia, probabilmente si sarà accorto di una cosa, che certo si poteva spiegarla, come si suole, ci mancherebbe. Fa parte anche del piacere del rapporto con un testo, muoversi avanti e indietro, uscirne e rientrarne, ovviamente bisogna spiegare. Però probabilmente si sarà anche accorto che una cosa la poesia aveva, ha di sua caratteristica: se si cambia qualcosa, se si toglie qualcosa, ebbene sostanzialmente la poesia non è più la stessa, e forse in un certo senso la poesia è rimasta nel suo puro aspetto, ma forse nella sua sostanza se n'è anche andata. Intendo dire che nella poesia, la superficie della poesia, la superficie delle poesie, dico, anche ovunque ci sia sforzo di stile c'è versificazione, diceva Mallarmé, quindi ovunque in altri termini vi sia esercizio letterario, e sostanzialmente richiede che nulla vi sia in qualche modo sentito come trascurabile. Guardate, questo non significa che ad esempio chi legga una poesia o chi la spieghi debba darvi ragione di tutto, ma il problema è che la sua intuizione della poesia sia in qualche modo congeniale, coerente con un movimento complessivo per cui quella poesia diventa un evento in sé e per lui, il che appunto significa effettivamente non liquidarla con un riferimento a un ciò che essa vorrebbe dire, che è essenzialmente l'operazione che io tenderei all'interno di un percorso che addirittura anche forse un po' troppo rispetto alle costumanze locali di filosofico, tenderei comunque a non fare mai, cioè a dire che un testo può essere sostituito con la descrizione di ciò che questo testo vuol dire o di ciò che questo testo significa secondo un qualsiasi registro interpretativo, storico, sociologico o altro. E tenderei a ritenere, per ciò che mi riguarda, che l'intento teorico si perda esattamente quando il rapporto col fenomeno cosiddetto della poesia venga ad essere oscurato da una riduzione del fatto letterario appunto ad un oggetto sostituibile con la sua descrizione di oggetto. Questo significa anche riconoscere un'altra cosa, che esiste una dimensione teorico-letteraria implicita nei testi poetici stessi e che in un certo senso tutti i testi letterari poetici sono anche in un certo modo un'esposizione della natura della letteratura. Questo, ben inteso, non toglie, anzi potenzia, l'importanza di quello che potremmo definire il dialogo fittissimo che a volte le nostre discipline tendono a interrompere o a sottodimensionare tra i testi propriamente letterari e i testi in cui abbiamo una meditazione o sulla natura della relazione della poesia o su quelle che sono condizioni essenziali per il suo prodursi, ovvero sia con una letteratura che potremmo definire una letteratura in senso lato filosofico. E comunque, in qualche modo, con una letteratura, con una produzione di testi che nei canoni dell'epoca in cui sono stati prodotti e magari dei nostri, non sarebbero concepiti come testi letterari perché, per ragioni che andremo anche a vedere parlando di Aristotele, non rientrano all'interno di generi che si concepiscono come generi letterari. Anche se continuamente una lettura non soggetta a pregiudizi dei testi importanti, sia letterari che filosofici, ci mette a confronto con una sorta di confluenza tra percorsi in cui la ricerca poetica tende a esplicitare il suo rapporto con un'istanza di verità e quindi con quello che potrebbe sembrare un intento essenzialmente filosofico. Sono tutti quei momenti in cui la poesia non accetta di essere solo letteratura, non accetta di essere solamente qualcosa che, per così dire, non conta se non in un ordine puramente estetico. E questo in realtà la poesia non lo accetta mai, nemmeno là dove la sua superficie sembra in qualche modo adattata all'idea di un esercizio aggraziato e dilettevole del linguaggio. E di momenti in cui è lo stesso sapere filosofico, o comunque i percorsi che si vogliono teoria, che si vogliono scienza, trovano come snodo decisivo delle loro evoluzioni un passaggio rappresentato dall'attraversamento della dimensione del testo letterario o comunque della metafora, del mito, situazioni, cioè in altri termini, che sono per eccellenza quelle che normalmente vengono manovrate dagli scrittori e dai poeti. Quindi ritroviamo, per così dire, moltissime volte come una necessità del pensiero il passaggio attraverso la poesia e contemporaneamente moltissime volte nella poesia la necessità di confrontarsi con una densità concettuale, non per inseguirla magari o per farne un contenuto del proprio dettato, ma per ricomprenderne il senso secondo il proprio respiro. Questo essenzialmente per dire un po' da che non certo pulpito, ma in qualche modo da che seggiola tenderei, per così dire, a parlare. Non vi infliggerò però, e questo può essere un primo motivo rassicurante, quel quanto ho detto fino adesso non era per indurvi a ridurre il numero dei presenti, per dire come le cose come stanno, non intenderei continuare ad infliggervi una sorta di mio personale corso di estetica o di filosofia dell'arte soppressato in questo di teoria della letteratura, ma semplicemente dare una prima indicazione, un po' come dicono i musicisti, una sorta di armatura di chiave, insomma, per capire più o meno a partire da quale retroterra possono essere poi forse giustificate alcune delle affermazioni, alcune delle scelte che seguiranno. Detto questo, probabilmente possiamo passare a descrivere concretamente la partizione del corso e le caratteristiche non immediatamente ricavabili dalle indicazioni bibliografiche che questo dovrà in qualche modo avere. Come vi dicevo, il corso è tripartito in tre moduli e il primo, che recita come titolo formale il discorso della letteratura, idee, categorie, concetti, si traduce in 20 lezioni che saranno dedicate alla poetica di Aristotele. Affermazione che già di per sé potrebbe destare qualche perplessità per chi avesse in mente la tradizione classica in queste facoltà del corso monografico, perché sostanzialmente l'idea di trattare della poetica di Aristotele in 20 lezioni farebbe in qualche modo pensare più a un'offerta giornalistica di sapere in pillole che a un corso universitario. Quindi si tratta di spiegare in qualche modo di ciò che realmente si tratterà. La poetica di Aristotele serve a chi vi parla, così come in altra epoca gli sono serviti altri testi della tradizione classica, come alcuni ricorderanno che hanno seguito i miei corsi e che vedo troppo gentilmente presenti, essenzialmente per evitare che alla dizione discorso della letteratura, idee, categorie e concetti corrisponda una sorta di descrizione astratta. Di elementi concettuali, o peggio, una enumerazione, in qualche modo da elenco telefonico, delle molte teorie esistenti nell'ambito di ciò che si chiama teoria della letteratura. Ma l'operazione che invece vorrei in questo caso tentare è quella di attraversare un testo di intrinseca, eccezionale rilevanza speculativa, che nel contempo si trova in qualche modo collegato tra intendimento e fraintendimento all'interno di epoche diverse della vicenda letteraria, filosofica, culturale degli ultimi 2000 anni nello spazio culturale che è nostro. La poetica di Aristotele, in realtà, come Aristotele allgemeine nella sua complessità, fa parte di quella sorta di canone essenziale che rappresenta come una sorta di corredo cromosomico del nostro repertorio concettuale e linguistico. Cioè, si tratta di uno di quei libri che parlano attraverso di noi anche se noi ne siamo inconsapevoli, perché in una qualche misura è intervenuto a produrre le parole e i concetti con cui anche nell'ordine dell'esperienza comune quasi fino ad oggi o forse fino ad oggi noi siamo soliti esprimersi. È così ad esempio per Platone, ovviamente, ed è così, sono solito ricordarlo di tanto in tanto, questa volta lo faccio all'inizio per evitare di infierire successivamente, per la Bibbia, ovvero sia testi che in qualche modo hanno operato nella visione dei secoli successivi più come l'occhio che come il contenuto del vedere. Dimensioni, in altri termini, della invenzione, della rivelazione del pensiero, così intimi al pensare di tutti, da essere presenti e operanti anche e soprattutto quando non se ne parla. Voglio dire, a voi può sembrare che di Platone ve ne possa fregare di meno, però allora, per piacere, togliete l'espressione idea da qualsiasi vostro discorso, perché non c'è ciò che noi chiamiamo idea senza Platone. E così per tutta, e così magari non dite neanche che è un peccato, perché probabilmente senza una serie di luoghi tra Vecchio e Antico Testamento questa idea, anche nella sua espressione futile, non si produce. E così potremmo andare avanti per un periodo di tempo molto più esteso di questo corso, semplicemente a dare dimostrazioni di questo fatto. Dopodiché, ben inteso, qui non si tratta in alcun modo di dichiarare che tutto è già contenuto nelle parole degli antichi, o ritenere, come a volte si viene tentati di fare perché la forza di certe situazioni può essere addirittura travolgente in certi momenti, di dire che in realtà la vicenda successiva è stata semplicemente un rimescolamento, un riassemblaggio, un gioco di forzatura e di rideterminazione semantica di quelle parole. Si intende dire qualcosa di più preciso, e forse almeno proprio anche più preciso, di più importante, cioè che sostanzialmente forse i percorsi più originali, più che capaci di esperienza di verità, nel corso di questi 2000 anni si sono di fatto sempre mossi aprendosi la strada attraverso ciò che in questi testi poteva essere dato apparentemente per già risolto, in questo modo assecondando il movimento profondo della ricerca e della scoperta che in questi stessi testi c'è. Perché una delle cose che probabilmente bisogna capire leggendo quasi qualsiasi testo importante è che un'opera sia filosofica che letteraria muove tendenzialmente verso l'oltrepassamento di quello che è il suo aspetto. Le opere letterarie puntano sempre alla loro sparizione, a loro andare radicalmente al di là di ciò che ci resta in mano come un oggetto. Ed è per questo che a volte possiamo aver studiato tutte le virgole di un testo ed essere lontanissimi dalla cosa che in esso conta, cioè il suo destino. Bene, allora, la cosa che quindi si tenterà di fare, parlando della poetica di Aristotele, è un po' qualcosa di molto meno di un corso sensato sulla poetica di Aristotele e un tantino qualcosa di più. Cioè, nel senso che noi tenteremo di ritrovare all'interno della poetica di Aristotele una serie di snodi che sono quelli cruciali nell'operazione che Aristotele produce, il che comporterà anche alcuni riferimenti ad altri luoghi del suo pensiero. Essendo Aristotele un pensatore sistematico, come forse è il caso di precisare, sistematico non soltanto per la sistematicità espositiva che si è voluto trovare nel suo pensiero, ma sistematico per qualcosa di più di importante che a volte troviamo anche nei filosofi apparentemente più caotici, che è l'intima coerenza del suo pensare. Quindi avremo senz'altro anche alcuni riferimenti di questo tipo, ma soprattutto tenteremo di partire da questi snodi per ripercorrere il modo in cui questi problemi si sono ripercossi all'interno di quei 2000 anni di storia che ci portano fino ad oggi. In molti casi, per così dire, Aristotele è utile perché in qualche modo inquadra delle questioni all'interno delle quali la riflessione si è mossa sino ad oggi e in un certo senso ancora si muove. Qui quindi probabilmente anche per incontrare alcune di quelle voci, di quelle fisionomie che altrimenti avremmo incontrato solo scorrendo le parole alfabetiche nell'elenco telefonico di tutti quelli che hanno parlato di queste cose. E in questo senso forse si potrebbe senz'altro dire che Aristotele può anche fungere come vicariamento, come sostituto di un'esposizione a freddo di ciò che potremmo definire metodologia degli studi letterari. Si tenterebbe cioè allora di far provenire da queste situazioni, da questi interrogativi sulla natura della letteratura che Socrate, in qualche, pardon, che Aristotele in qualche modo propone e a suo modo risolve, alcune delle strategie che hanno caratterizzato il pensiero sulla letteratura fino ad oggi. Indicazione di carattere tecnico, ho indicato come testo per la poetica di Aristotele l'edizione di Diego Lanza pubblicata da Labour. Ovviamente è possibile seguire il corso, fare l'esame, utilizzando qualsiasi altra traduzione, purché condotta sul testo stabilito criticamente. Ho suggerito questa edizione per alcuni motivi che adesso dico. L'edizione produce una delle traduzioni probabilmente più attendibili. Su che cosa possa intendersi per una traduzione attendibile diremo adesso alcune cose, ed è accompagnata da un saggio introduttivo di Diego Lanza, che è un antichista, di circa un centinaio di pagine, quindi quasi un volumetto, che ha caratteristiche di grande e piana precisione nella descrizione di quanto può essere ciò che normalmente si chiede ad un commento esplicativo del testo aristotelico. Quindi, in altri termini, viene parzialmente incontro, ma per fortuna solo parzialmente, a una domanda che io ritengo sbagliata in genere, che viene spesso rivolta agli studenti nei confronti di classici di questo tipo, cioè la richiesta di avere un testo che lo spieghi. Richiesta onesta, ma che può in qualche modo diventare controfinalistica qualora si metamorfosi in questo modo: vorrei avere un testo che mi consentisse di non leggere quello che dovrei leggere, un testo che mi spieghi cosa dice l'altro in maniera più facile. Questa è un'operazione da non fare. Qualora la cosa vi interessi, sono disposto a offrirvi indicazioni circa il mare magnum della letteratura su Aristotele, che come capite potrebbe riempire alcune decine di queste stanze se realizzata materialmente. La cosa però che non vorrei è che si determinasse una caccia per questo come altri testi a una qualche scrittura che consenta di sapere sic ciò che si deve sapere su questo testo, perché il mio obiettivo non è quello che voi sappiate una qualche cosa, ma che vi sia in qualche modo stato in un qualche momento un percorso attraverso i testi che forse vi aiuti a organizzarne poi successivamente altri. Insomma, un esercizio, se vogliamo. La filosofia stessa per gli antichi era essenzialmente una pratica e un esercizio, non uno stock di informazioni che ci si potesse scambiare come un pacco, pensando che il saperle o non saperle ci lasciasse esattamente come eravamo prima. Quindi desidererei che venisse letto il testo di Aristotele, sono oltretutto poche, relativamente poche pagine. Quando mi propongo la lettura di Aristotele, io tendo a ragionare sul testo greco. Tendenzialmente ogni autore andrebbe letto nella sua lingua, il che fa sì che con una certa sofferenza io non tratti quasi mai di alcuni autori per me importantissimi, perché non conosco abbastanza la loro lingua. e quindi mi muoverei con troppo disagio sul testo originale. Bene, questa condizione non è però assolutamente necessaria non solo per sostenere un esame, ma neanche per tentare di avere un rapporto decente con la proposta che qui avvenga. Quindi tutti coloro che non sanno il greco non devono pensare che questa sia una citazione catastrofica, non è così. Nel senso che è comunque possibile tentare di muoversi nella consapevolezza, questo è importante, dello scarto che separa qualsiasi testo da qualsiasi traduzione, che è utile a sapere che anche quando leggiamo nella nostra lingua noi stiamo traducendo e che conseguentemente quando leggiamo e tentiamo di interpretare ciò che leggiamo stiamo compiendo un'operazione non innocente, stiamo letteralmente cambiando le carte in tavola. L'importante è in un certo senso saperlo e per quanto è possibile sapere come e quanto le cambiamo, sapendo che nello stesso tempo una pura conoscenza oggettiva non turbata del cosiddetto testo non c'è, anche perché il testo stesso è un campo di battaglia, non un paradiso di quiete. Nel testo si muovono sentimenti e pensieri. Il rigore che le tiene assieme non è fisso, non è stato. Questo ci introduce a un'avvertenza circa la traduzione che può essere tenuta presente per una considerazione molto più vasta. Ma che va in qualche modo precisata anche proprio in relazione ad Aristotele. Aristotele, come si dice, è presentissimo tra noi da sempre e nel corso della vostra carriera scolastica vi sarete sentiti proporre più volte l'espressione aristotelismo, spesso in accezione negativa, perché a volte ci sono degli aristotelici che figurano nella rappresentazione un po' fantasy della storia letteraria e culturale come dei cattivi, ad esempio gli aristotelici che non vogliono guardare nel canale di Galileo sono aristotelici cattivi, eh? Però magari come possiamo dire, arabi come Averroè, che almeno per un osservatore di tipo illuministico sono degli anticipatori di un atteggiamento scientifico, sono invece aristotelici buoni, eh? Allora, Aristotele che è buono quando essenzialmente qualcuno dice che bisognerebbe essere molto concreti e partire dalle cose. E allora compare l'immagine, la decalcomania di Aristotele, che come nella Cappella Sistina, nelle stanze vaticane in Raffaello, indica verso il basso, no? Ricordate, la scuola d'Atene di Raffaello, con Platone che ti indica in su e Aristotele che indica in giù, no? E allora sostanzialmente quando si ritiene di alludere alla necessità del buon senso, lo spirito empirico, la necessità del rapporto col concreto, l'ordine dei procedimenti induttivi e così via, si parla di Aristotele, no? In definitiva. Altre volte invece si parla di Aristotele appunto come colui che fa da capostipite a un sapere grigio e privo di slanci, che diventa il sapere degli aristotelici che spessissimo poi nel corso dei 2000 anni sono degli accademici barbogi, pieni di tosse, catarri e altre cose, che se la prendono con i pensatori seri e originali, no? Ecco, vabbè. Ora, in realtà, anche da Aristotele, nonostante gli aristotelismi, cioè ricodificazioni anche serissime del suo lessico, pensate soltanto a cosa diventa il lessico aristotelico nelle sue assunzioni latine. Pensate, tutto il tomismo non c'è senza Aristotele, non ci sono le riprese tomistiche dei Suarez, dei Molina, non c'è neanche Spinoza come lessico, come parole, senza un repertorio essenzialmente aristotelico. Non c'è buona parte della filosofia, ma anche del senso comune. Bene, Aristotele, ciò di meno, pensatore antico, antico in un'accezione che richiede, come posso dire, una messa in questione di ciò che normalmente intendiamo per antichità. Perché l'antichità noi tradizionalmente ce la siamo mangiata. la nozione di classico, che è una nozione strettamente collegata alla nozione di antico, è una nozione tipicamente moderna. Il moderno si costruisce attraverso la produzione di immagini di epoche diverse dalla sua, e quindi ce le indica come epoche diverse e nello stesso tempo le ricostruisce radicalmente secondo le proprie esigenze di autocostruzione. Descrivere qualcosa che è altro da noi in moltissimi casi è uno dei modi con cui noi descriviamo noi stessi e costruiamo noi stessi. Quindi noi abbiamo accumulato nel corso dei secoli una conoscenza dalla parola, dal pensiero di questi autori. Non so, è un esempio che può essere, che è particolarmente caro ad alcuni amici filosofi, ma voi potete essere, che so, dei filologi greci finissimi che lavorano su Platone di Aristotele con un grado di quintessenzialità di analisi linguistica di cui sono capaci quei colleghi, ma poi potete trovarvi a tradurre, che so, polis, l'espressione polis, come sapete, indica quella roba che a noi sembra una città. Ecco, potrebbe trovarsi a tradurre a stato. Ora, chi fa questa operazione sa il greco meglio di me e di tutti voi messi assieme. Però ha già incartato Platone e Aristotele e li ha spediti da un'altra parte, perché indurre là dove c'è polis una nozione come quella di Stato significa proiettare nell'orizzonte mentale di testi come quelli di Platone e di Aristotele un mondo nostro che nel loro orizzonte mentale proprio non c'è. Sarebbe come chiedere ad Aristotele che tipo di frigoriferi usa in casa sua, non ha senso questa domanda. Però nello stesso tempo la grande produttività di questi testi si è anche espressa attraverso la grande produttività equivoca di questi testi. Quindi è un po' difficile pensare di poter ritrovare, ad esempio in questo caso, l'Aristotele vero. Ma c'è uno spazio, per così dire, che è quello che separa Aristotele dalle nostre interpretazioni di Aristotele, e in questo spazio si situa in qualche modo il lavoro che interroga questo testo e richiede in qualche modo anche di inquietare con la sua alterità tutti gli edifici che si sono costruiti sulla fiducia di aver in realtà saputo che cosa voleva dire. Cioè, in realtà, per dirlo ancora in maniera più semplice, il modo in cui si concepiva la posizione del pensiero nella vita, una formulazione un po' fine 800, primi 900, ma insomma, il pensiero nella vita, all'epoca di Aristotele e di Platone, era molto diversa da come la concepiamo noi. La pratica del pensiero stava dentro al modo di vivere e di relazionarsi in maniera molto differente, produceva effetti differenti. Quando noi riduciamo il pensiero di Aristotele a un pensiero tra gli altri e lo assimiliamo, magari confrontandolo a quello dei moderni, compiamo un'operazione in parte legittima, perché per Aristotele è un testo ed è stato letto, usato così, e nello stesso tempo compiamo anche un'operazione che ci toglie qualcosa. Dico ci toglie perché paradossalmente questa estrema lontananza, questa estrema diversità si lega a qualcosa che ci è anche molto vicino, perché il nucleo più originale di qualsiasi esperienza nell'ordine del linguaggio, nell'ordine del pensiero, anche se prodotta oggi, vive per molti versi un problema simile. Spesso un'esperienza di pensiero, o meglio ancora, è quella più semplice, l'esperienza della poesia, vive continuamente il rischio di essere ridotta alle sue parole, o meglio, al modo in cui le sue parole possono essere vissute al di fuori di essa. Il problema che hanno alla fine tutti i poeti di non essere ridotti a una particolare forma di assemblaggio di parole che sono usate anche da altri. C'è un elemento di scoperta, e oserei dire di soggettivazione, nella comprensione di un testo significativo, che in qualche modo è la ragione forse per cui noi ci avviciniamo a parole scritte in altra epoca e a volte in maniera così strana. Anche se buona parte forse delle scienze che si organizzano come conoscenza di queste cose, che pure hanno molti meriti, sono anche una forma di silenziamento di questa esigenza. A volte ci si avvicina a dei testi per essere coinvolti nel movimento in cui essi sono originali, ma lungo il cammino si tende a preferire una soluzione che ci consenta di non rischiare fino in fondo, per non farci troppo male e anche per ricondurre il nostro percorso a una spendibilità sociale più sicura. Quindi, per molti versi, questa estrema lontananza di Aristotele è anche un'estrema vicinanza. Solo, vale per Platone, vale per altri autori, Aristotele nella sua essenza è molto vicino a noi quando ci assumiamo il rischio di pensare, ed è molto lontano da noi quando lavoriamo per luoghi comuni, perché i nostri luoghi comuni e i suoi, quelli sì, sono veramente lontanissimi. Per cui quando pensiamo a un Aristotele che si riduce a rispondere ai nostri problemi come li pensiamo adesso, probabilmente sbagliamo, mentre invece potremmo trovarci molto più vicini ad Aristotele quando lo scopriamo impegnato nel confrontarsi con problemi che sono quelli che noi riconosciamo essere nostri quando abbandoniamo la fiducia incauta di sapere molto bene quello che siamo. Sapete, la letteratura ha anche da sempre questa sua caratteristica, quella di spaesare coloro che la leggono. Spesso nelle poesie si leggono le poesie per un motivo, per scoprire di stare nascendo in quel momento e di non essere semplicemente, leggendole, solo la prosecuzione di ciò che abbiamo pensato di essere sempre stati. Ma di sempre la poesia ci rifiuta quando pensiamo di prenderla come un fiore da terra e metterla nel nostro vaso. La poesia mantiene del suo antico statuto simbolico la richiesta di accettare di passarle attraverso e di rinascere in qualche modo attraverso di lei. Può sembrare bizzarra come proposta, ma altrimenti la poesia tace. Ad esempio nel modo più tipico del suo tacere, rendendosi disponibile ad essere saputa con una somma di informazioni che la riguardano e che in realtà riguardano sì le parole che la compongono, le circostanze in cui sono scritte, ma non lei. Uso di proposito un pronome che indica una persona più che una cosa, ho detto lei e non essa. Schlegel diceva che i libri sono delle persone, e se questo evita un eccesso di antropomorfismo, credo che sia una formazione da accogliere. Bene, questo per ciò che riguardava. State notando forse una cosa su cui forse avrei dovuto invece interrogarvi. Sono 2 ore di lezione, io tendo a compattarle in modo da produrre la somma dei 2,45 minuti di ore di lezione in 1 ora e mezza. La ragione è che, almeno per la mia esperienza, il quarto d'ora d'aria non consente qui un vero riciclaggio, per cui meglio tentare di restare 1 ora e mezza e poi essere liberi, piuttosto che stare in realtà più tempo in un ambiente che comunque mantiene queste caratteristiche infami, anche se non usciamo per un 10 minuti e un quarto d'ora. Quindi vado avanti e ancora una mezz'ora e dopo vi lascio in pace. Sì? Ah, ma certo, ma questa non è una cosa che dipenda solo da me, se volete aprire, aprite ovviamente, certo. No, con l'andare dell'inverno poi ci troveremo di fronte a delle alternative serie, cioè l'asfissia o la broncopolmonite, ad esempio, no? Coloro che sono degli eventuali, segmenti, se sono dei lettori di Lacan, si ritroverebbero di fronte ad alcune pagine del seminario 11, o la borsa o la vita, in una di quelle situazioni in cui chi pretenderebbe di scegliere la borsa perde anche la vita, evidentemente, no? Perché insomma, così è. Secondo modulo, da domani ovviamente cominciamo con Aristotele, quindi non è una lezione esemplare questa. Secondo modulo, simbolo e racconto. Probabilmente sulla natura della proposta qualcuno di coloro che hanno già letto il programma si sarà fatto un'idea dalla piccola raffica di testi che segue. Sarebbe interessante sapere se qualcuno ne ha già letto qualcuno nella sua carriera di lettore. Casomai se ve lo dite, sono come vedete il Lenz di Georg Büchner, poi Billy Budd di Melville, il Giro di vita di Harry James e i Quaderni di Malte di Rilke. Potevano essere anche altri. Potevano essere ad esempio alcuni racconti di Pushkin che non sono stati inseriti perché chi vi parla non conosce abbastanza il russo. Potevano essere alcuni altri testi degli autori indicati, ma chissà, potevano essere anche, che so, Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson. Insomma, perché no, anche The Best di Dickens. C'è abbondanza, c'è una discreta abbondanza di testi che funzionano in questa cornice, in questa prospettiva. Beh, questi comunque per dare un'indicazione. Le indicazioni bibliografiche sono soprattutto per i non frequentanti, insomma, no? Per chi in qualche modo mi chiede di cosa portare all'esame senza frequentare, da allora questi. Anche perché hanno la caratteristica di essere dei testi di eccezionale bellezza, di eccezionale intensità e di avere anche un numero di pagine limitate, cosa che adesso è diventato un obbligo di legge, visto che oggi come oggi, probabilmente fino a qualche tempo fa, proporre una bibliografia estesa era in qualche modo un tentativo di rispondere a una finalità istituzionale. Farlo oggi è un boicottaggio della ratio della norma, e allora sostanzialmente, visto che siamo funzionari statali, ci si adegua. Quindi testi di grande intensità letteraria e brevi, in modo che si possa piazzare tra l'uno e l'altro uno spot pubblicitario. È indicato poi tra i mille che potevano essere inseriti il saggio di Milan Kundera, narrato del romanzo. Poteva essere Oden, potevano essere decine di altri testi. Questo vuol dire che nell'ambito del corso si toccheranno questi e altri. Per ciò che riguarda problemi riguardanti il cosiddetto esame, non credo che ci sia difficoltà a decidere di concentrare la conversazione, quando ci sarà, su quei testi su cui si sarà voluto concentrarsi maggiormente da parte vostra. Non è un problema quantitativo al di là degli scherzi. Qual è però allora la sostanza di questa operazione? Beh, detta in una battuta, la nozione di simbolo è forse una delle nozioni più complesse ma decisive per ciò che riguarda l'arte letteraria, proprio perché la riconnetta a dimensioni che non sono solo letterarie. Non azzardo adesso nessuna definizione, se non un'affermazione che per il momento lascio senza sviluppi. Noi siamo soliti ritenere che il simbolo, per carità, un'infinità di saperi lo praticano così, hanno tutto il diritto di farlo, però per il tipo di cose che ci interessano, almeno io andrò nella direzione che vi dico. fa il simbolo come qualcosa che simboleggia qualcos'altro, come dire, questa immagine è simbolo di. E si è soliti ricordare per simbolo ovviamente l'etimologia di simballo, mettere assieme, e si ricorda la famosa immagine della tessera spezzata, no? Le cui due parti però potevano essere fatte combaciare. Il che in qualche modo ci indurrebbe a pensare che simbolo sia qualcosa che richiede un'interpretazione, una spiegazione, per cui dal qualcosa che simboleggia si passa al simboleggiato, qualcosa che brutalmente sembrerebbe il significato del simboleggiante. Ecco, il simbolo fondamentalmente è invece qualcosa che in realtà non può essere in alcun modo ridotto a un contenuto del simbolo o a un significato del simbolo. Il simbolo ha questa caratteristica che ci rinvia alla problematica dell'opera d'arte: non è fatto per essere sostituito con una spiegazione. Questo a volte può essere la funzione di un sapere allegorico, e anche lì vi sono residui simbolici che rendono complicata la cosa. Dico allegoria, voi sapete che cos'è, no? Ad esempio, vi trovate con una signora molto vestita, con una bilancia in mano e magari una spada dall'altra parte, e voi, anche senza aver letto l'iconologia delle ripa, sapete che quella è l'immagine della giustizia. Signora giustizia. In molti casi dobbiamo fare proprio questa operazione, dire giustizia. Anche se, soprattutto se non abbiamo pendenze penali, se non stiamo entrando in palazzo di giustizia, se non stiamo pensando a quanto costano le cause, che come si sa costano un occhio, come diceva Totò, forse potremmo soffermarci su questa spada, questa bilancia, questa donna, e scoprire che dentro a questa immagine della giustizia ci sono tantissime cose che rinviano a tantissime altre idee, per cui forse nel momento in cui abbiamo semplicemente tradotto l'immagine con la giustizia abbiamo ridotto quell'immagine togliendole tutta una serie di discorsi sulla giustizia che stavano dentro a quella sua raffigurazione così. Comunque il simbolo, in qualche modo, potremmo definirlo ciò che si diviene attraversandone la premessa di senso. Cioè noi ci avviciniamo al simbolo come qualcosa che ha un significato, e in realtà scopriamo che il vero significato del simbolo sta in ciò che noi diventiamo seguendone l'invito. Non so se sia sufficientemente chiaro. Cioè, coloro che riducono il simbolo a qualcosa che può essere saputo ne restano fuori. Coloro che in qualche modo aderiscono veramente al simbolo sanno che ciò che il simbolo chiede è che essi diventino qualcosa, non che sappiano qualcosa. E il loro diventare qualcosa è diventare paradossalmente qualcosa che essi sono sempre stati, ma dal momento in cui lo hanno scoperto. Il simbolo ha questa gigantesca forza, balza sul passato e lo riporta al presente, perché nel simbolo, e questa cosa su cui casomai torneremo avanti, quindi per il momento, come possiamo dire, fatemi grazia, il simbolo ha questa capacità, quella di affidare il tempo all'eternità, quella di far sì che il momento presente sia un momento che inghiotte il passato, lo solleva dalla condizione di ciò che è meramente passato, lo solleva dalla condizione di ciò che non a caso ci sta addosso come qualcosa che noi non possiamo più mutare. Pensate semplicemente, ma non è una indicazione tendenziosa, al simbolo della croce, quello che noi associamo al cristianesimo, che non avrebbe assolutamente senso se non avesse in sé la promessa che tutto ciò che c'è stato prima, colpe, peccati ed altro, possa essere radicalmente messo in gioco. Questa è la dimensione della relazione tra il simbolo e qualsiasi tradizione iniziatica. E come diceva meravigliosamente Fernando Pessoa, no? A proposito dell'ordine dei Cavalieri di Cristo, la metamorfosi dell'ordine templare portoghese, quando si è scudieri dell'ordine non si è ancora nell'ordine, quando si è maestri se ne è già fuori. Il nucleo del simbolo è un evento, non è uno stato. L'essenza del simbolo è una pratica, non un significato. Ecco, in questo modulo, che poi ecco, questa è la posizione come consueto di chi vi parla, poi c'è una finalità didattica più giustamente umile, che è quella di mettervi a contatto col modo in cui si può riflettere sulla natura del narrare a ridosso con alcuni capi d'opera del narrare, così come si determina al cuore dell'età moderna. Con uno spunto, quello consistente nel dimostrare come all'interno di alcuni capolavori della narrativa moderna, perché adesso non facciamo esami anticipati, ma voi sapete bene quando vive Bichner, quando vive Melville, quando vive Harry James, eh? No, e insomma tutti dell'Ottocento, chi un po' prima, chi un po' dopo, fino all'inizio del Novecento, eh? Sostanzialmente, e qualcuno poi mi direte se qualcuno ha letto qualcosa di questi autori, questo è importante, e diceva che in tutti questi autori noi ci troviamo di fronte a dei racconti che non tanto, anche, non è questo che ci interessa, contengono dei simboli, ma che funzionano come simboli e che ricavano la loro gigantesca forza di attrazione su di noi dal funzionare come simboli, nel senso che proprio sono dei gorghi, ci tirano dentro. Se volete, proprio l'immagine splendida in Henry James del giro di vite, ma poteva essere quella in Edgar Allan Poe della grande, nel grande mulinello del Maelstrom, che rappresenta il vicino del Maelstrom. Ecco, quindi il secondo modulo risponde a un'esigenza didattica di carattere narratologico, cioè di analisi di quell'aspetto teorico letterario che è l'arte del narrare, tecnica della narrazione, della costruzione del racconto, però dal punto di vista di questo elemento, secondo me è utile alla comprensione di tutti questi testi, che è essenzialmente il testo come simbolo, come funziona complessivamente come simbolo. Per ciò che riguarda Melville c'è, devo dirlo, per me è importante, un'intuizione molto efficace in questa direzione nel Mestiere di vivere di Cesare Pavese, che fu non a caso tra i nostri intellettuali oltre che scrittori, che si travagliò molto attorno a questo tema con alcuni risultati importanti. Ad esempio potete cogliere in una peretta che qui non ho messo, con i dialoghi con Leuco. I dialoghi con Leuco, che consiglio di leggere eventualmente a coloro che trovino che c'è poca letteratura italiana in tutto questo. Infine, sì, infine il terzo modulo, che è un modulo pensato anche in funzione del fatto che teoricamente una parte di coloro che mi dovrebbero seguire provengono dal DAMS, cioè dal arti, spettacolo e così via, e conseguentemente è un modulo che da un certo punto di vista si confronta con una questione che è teorico-letteraria classica, che è il rapporto tra letteratura e altre arti, in questo caso l'altra arte è il cinema. E questa relazione, anche qui un po' come avviene per il primo modulo, si passa attraverso un caso concreto per trattare la tematica più generale, perché si spera che sia più divertente, più stimolante, e perché consente, cosa per me decisiva, di leggere un bel libro, perché il libro in questo caso è Le cinéma selon Hitchcock, il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut. François Truffaut, che voi ricorderete come regista, qualche film sì, immagino, grazie se non altro alla televisione, visto che Truffaut è morto ormai da diverso tempo, film non ne realizza conseguentemente più, Truffaut, oltre che regista, è stato un teorico del cinema, uno dei protagonisti dei Cahiers du Cinéma, di quella che una volta si chiamavano le Vague, e fu soprattutto persona che amava infinitamente il cinema, cosa per più versi decisiva. Riuscire a rendere parte di uno stile il proprio amare effettivamente qualcosa è una delle caratteristiche decisive forse per praticarla in maniera significativa. E Truffaut è un personaggio dalla configurazione intellettuale fortemente segnato da un amore effettivo per il cinema. Chiunque conosce il suo cinema sa che è pervaso dalla gioia di fare quello che sta facendo, e questa è una cosa che tocca quando riesce. Noi spesso siamo un po' diffidenti nei confronti della felicità, però quando uno riesce ad essere felice senza essere un po' scemo, in definitiva bisogna dire che la cosa fa un gigantesco piacere. Ecco, e si incontra con quello che lui ritiene uno dei suoi maestri, un regista diverso da lui per molti versi, ma secondo me immenso, possiamo dire, una sorta di grande diamantone assolutamente inscalfibile, assolutamente non deperibile, che è Alfred Hitchcock. E i due si incontrano e nasce un libro, perché i due conversano del cinema di Hitchcock e, parlando del cinema di Hitchcock, parlano un po' di tutto. Il libro è, a mio avviso, assolutamente stupendo, anche se indubbiamente per trovarlo tale occorre forse un po' di cinfilia, cioè occorre intanto amare il cinema, avere piacere di vederlo, e seconda cosa un po' intuire cos'è il cinema. Su questo se ne parlerà andando avanti, perché non è così pacifico. E poi provare, è una cosa di cui avrei dovuto parlare subito perché vale un po' per Aristotele, per i simboli, in racconto e tante altre cose, provare un po' il piacere di parlarne, perché tutto sommato noi qui, non soltanto in teoria della letteratura, un po' di tante altre cose, parliamo di libri, parliamo di poesia o parliamo di cinema d'arte, no? Forse uno degli aspetti su ciò su cui deve interrogarsi un sapere teorico, come dovrebbe essere teoria della letteratura, è un po' sul senso di questo nostro parlare di queste cose. Potremmo leggere una poesia e star zitti. Pensate quante sciocchezze eviteremmo di dire. Eppure le cose non stanno così. Forse la poesia a volte ha anche bisogno che noi si parli. Forse la poesia ha anche bisogno che il suo respiro cerchi una via attraverso il respiro delle cose che noi pensiamo e parliamo. C'è un senso, dopo tutto, nel nostro parlare delle cose che vediamo e che leggiamo. E in un certo senso il libro di Truffaut su Hitchcock è questo, è un libro ispirato dalla gioia di parlare di cose che in quel libro non ci sono, perché non potete vedere un film mentre lo state leggendo. E per lui però gioca, per così dire, il modo in cui questi film sono passati attraverso chi li ha visti. E conseguentemente gioca forse qualcosa che potremmo proprio definire il loro fenomeno, come dicevamo all'inizio, il loro movimento. Qualcosa magari che noi citiamo, evochiamo solo attraverso un titolo, ma in quel titolo certo non ci può essere tutto, magari non ci ricordiamo tutto il film, ma certo c'è un suo movimento che si porta dietro tutto, che non scarta programmaticamente niente. Ecco, l'analisi conseguentemente di questo testo tenterà di mettere in evidenza alcuni aspetti di ciò che l'evento rappresentato dal cinema, cioè il fatto che a un certo momento si cominciano a fare film, prima non si facevano, il cinema, come sapete, ha celebrato il suo centenario qualche anno fa, l'evento rappresentato dal cinema illumina per ciò che riguarda il complesso dell'esperienza artistica e della stessa esperienza del pensiero. Credo si possa dire con Gilles Deleuze che il cinema è innanzitutto pensiero, e il proprio del cinema è essenzialmente una pratica di pensiero, non nel senso che il cinema debba essere qualcosa di pensoso, no? Nel senso che debba, come possiamo dire, che l'aspetto del pensiero sia del cinema, sia il fatto che il cinema veicoli dei contenuti, no? Il cinema è pensiero per il rapporto che in esso si instaura tra l'immagine e il movimento e il tempo. Sotto questo profilo il cinema è qualcosa che c'è da prima del cinema, perché da sempre le immagini sono in movimento. Anche le immagini degli antichi quadri, delle antiche icone erano in movimento. Il fatto che una qualche macchinetta non le potesse mettere in movimento non toglie che fossero in movimento da sempre. Il cinema forse è il luogo in cui si scopre che l'immagine è intrinsecamente in movimento e se ne traggono delle conseguenze. Anche lì, non senza rischi, perché voi potete vedere ogni secondo momento film che non credono che le immagini siano da sempre in movimento. Sono tutti quei film che credono che le immagini debbano essere messe in movimento, così come si mettono in movimento dei pupazzi o delle marionette, e che conseguentemente producono un movimento frenetico che non ha nulla a che fare però con l'intrinseco movimento delle immagini. I grandi maestri del cinema spesso ci hanno mostrato delle persone ferme, inquadratura fissa, e nel giro di diversi secondi, a volte minuti, si scopriva quando un'immagine apparentemente ferma fosse piena di movimento. È incredibile un volto quanto movimento possa avere quando apparentemente sta fermo. Dico, rivedere Dreyer per credere. Basterebbe anche qualcosa di meno paludato in definitiva, no? Il volto di Marlene Dietrich o di Arletty in alcuni film che hanno le firme magari meno vistosamente sontuose dal punto di vista del pantheon dei maestri del cinema, non so, appunto come Marcel Carnet o Joseph von Sternberg, insomma, no? Ecco, Hitchcock probabilmente è uno dei luoghi in cui immagine e costruzione narrativa si saldano con suprema conoscenza della natura del cinema. Hitchcock mi interessa anche per questo, era tutto meno che un filosofo, ben inteso. Sentire discorsi di questo tipo gli avrebbe determinato lo slancio per fare qualcuna delle sue battutacce. Fondamentalmente lui riteneva che i film si dovessero fare per produrre pubblico, produrre incassi e dare a lui la possibilità di infastidire le attrici. Mandrillo terribile, ovviamente, grande insediatore di attrici bionde, sempre sistematicamente bionde, inserite nei suoi film. Quindi non stiamo parlando di un pensatore. Però il suo cinema è probabilmente uno dei luoghi di più sovrana autoconsapevolezza della natura del cinema. E secondo me è dotato di una forza di pensiero assolutamente eccezionale. Cioè, quando parliamo di relazioni tra arte e filosofia, non parliamo necessariamente di una pensosità dell'arte o di una pesantezza culturalistica. Quando la filosofia si occupa di arte non dovrebbe essere tanto per spiegarla quanto per muoversi all'altezza di quella verità che la poesia sa mostrare, cioè per parlare a sua volta senza occultarla. E uno dei massimi temi in Hitchcock è che tutto è a vista, paradossalmente non c'è niente di nascosto. Il film di Hitchcock, coloro che li conoscono lo sanno, hanno sempre questa caratteristica, pensata pars pro toto all'elitto perfetto. Uno splendido film, i primissimi anni 50, con ovviamente uno splendido Ray Milland, Grace Kelly al meglio della sua presenza ad Amantina per l'Acea, che dir si voglia, che è un film dove si scopre che la chiave di un enigma, perché la chiave è una chiave, proprio una chiave con cui si apre una porta, è sempre stata lì a disposizione di tutti. Tutto era totalmente a vista, solo che, cosa che ci dovrebbe servire per molte delle cose di questo corso, vedere non è affatto un atto semplice. Mi serve per chiudere sulla nozione di teoria. Tutti voi sapete, da ricordi, dice, ah, teoria zeorein, teoria vedere. Ecco, teoria è soprattutto questa cosa, sapere che vedere non è una cosa innocente. Noi non vediamo tutto, vediamo solo ciò che siamo capaci di riconoscere. E teoria è essenzialmente quell'esercizio con cui noi togliamo uno dopo l'altro i filtri, i mascherini, i parocchi, quelle cose che impediscono al nostro sguardo di sapersi, perché siamo calamitati dalle nostre visioni, da quel pochissimo che vediamo di fronte a noi quando pensiamo di vedere tutto, che è poi anche quel pochissimo che sappiamo quando pretendiamo di rifarci ai fatti, ai cosiddetti fatti concreti, che, come avviene in moltissimi casi, la filosofia, il cinema, la letteratura ci dimostrano essere prevalentemente nostre illusioni. È un vecchio esempio, no? Degli antropologi: un aborigeno australiano in un chilometro di deserto vede 2 chili di cibo, noi vediamo soltanto 2 chilometri di sabbia. Ma siamo sempre così, nella nostra esistenza siamo così, siamo pieni di incapacità di vedere cosa sono le persone che ci sono davanti, siamo pieni di incapacità di vedere cosa avviene mentre stiamo vivendo. Cinema, letteratura, eccetera, sono luoghi in cui si cerca di vedere, e cercando di vedere si scopre lo sguardo, cioè il nostro vedere, la nostra attività responsabile di vedere. Di questa attività responsabile la teoria tende ad essere un luogo di riflessione, di discussione, insomma. Ecco, vabbè, comunque io sono andato a 5 minuti da mezzogiorno e quindi, se volete rivolgere qualche ulteriore quesito, domanda o altro, io sono a vostra disposizione, se no aggiungo qualche cosa, non so. Qualora non ci siano quesiti, innanzitutto raccomando che l'esodo sia ordinato, perché sennò probabilmente si determinano fatti gravi, anche se probabilmente il desiderio di scappare può essere molto forte. Dopodiché aggiungo, per carità, è una cosa rapidissima, che noi riprendiamo domani con un corso alla Vinci, con la poetica di Aristotele. Questa è l'edizione Lanza precedentemente indicata, che è caratterizzata da posti letteralmente all'altezza del panino, e conseguentemente può essere anche utile, ma non è obbligatorio, se voi la procurate e vi procurate un'edizione di Aristotele. Cioè, leggere un testo, soprattutto un testo relativamente breve come quello aristotelico, non è proprio leggerlo, quindi ci stavo molto sul testo. Se voi l'avete davanti è tanto riguadagnato. Grazie.